Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 4 di Antonin Dvořák con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Siamo nel 1874. Antonin Dvořák, 33enne, l'anno precedente ha finalmente avuto un primo successo con un inno patriottico per coro e orchestra dopo quasi 10 anni di comporre intenso ma senza nessun esito e senza esecuzioni fondamentalmente. Ma soprattutto ha avuto un successo ben più importante per la sua vita, che gli ha cambiato la vita stessa. Cioè, dopo 8 anni dalle prime 2 sinfonie composte entrambe nel 65, ha scritto la sua terza sinfonia, l'ha inviata a un concorso, in giuria addirittura Johannes Brahms, che apprezza così tanto la sua sinfonia da fargli avere una borsa di studio stabile, diciamo praticamente un vitalizio, che gli permise finalmente di vivere e di comporre serenamente. E nel 74, l'anno successivo, scrive subito la quarta sinfonia. Ma mentre la terza ha avuto pressoché immediatamente un'esecuzione integrale, la quarta, dopo un'esecuzione del solo scherzo, tra l'altro con alla direzione Smetana, Bedřich Smetana, non viene più eseguita. Sarà eseguita per intero soltanto molti anni dopo, nel 1892, dopo che Dvořák, che avrebbe voluto disconoscere seconda, terza e quarta sinfonia, fece di tutte una forte revisione e ne permise nuovamente l'esecuzione. Noi quindi ci riferiamo alla versione rivista nel 1888. Nella quarta sinfonia Dvořák continua il percorso di maturazione che abbiamo visto abbastanza nettamente nella terza sinfonia, scritta solo un anno prima. Tutto è più ordinato, conciso, meglio orchestrato che non nella prima e nella seconda. Pur tornando alla forma in 4 movimenti, ricordiamo che la terza ne aveva soltanto 3, non supera i 40 minuti, laddove prima e seconda sinfonia superavano abbastanza abbondantemente i 50 minuti. Ma soprattutto, e questa forse è la cosa più importante da dire subito, la caratterizzazione più importante della quarta sinfonia, viene una caratteristica quasi simbolica. Ciascun suo movimento rispecchia in modo trasparente uno dei 3 amori, una delle 3 fonti di Dvořák. Il primo, l'amore per la classicità, per i modelli beethoveniani o mendelssohniani. Il secondo, lo sconfinato e in questo caso spudorato amore per Wagner, lo vedremo. Il terzo e in parte il quarto, l'amore per la musica popolare, per le sue stesse radici che tanto lo hanno sempre percorso, che tanto ha portato con sé. Partiamo dal primo movimento. Per la prima volta Dvořák costruisce un'esposizione veramente davvero classicamente ben stagliata, cioè con 2 aree tematiche particolarmente caratterizzate e particolarmente differenziate. Questo un po' succedeva anche nella terza sinfonia, ma il secondo elemento tematico non si separava totalmente dal primo, perché aveva in comune un elemento motivico molto netto che poi diventava la spina dorsale dell'intera esposizione, ma anche dello sviluppo. Qua le 2 aree tematiche si collocano in 2 regioni espressive marcatamente diverse, tanto da divenire quasi due personaggi di un teatro della forma, direi. Cioè energico, quasi marcia, il primo, che tra l'altro ascolterete emergere da una efficacissima nebbia iniziale, vera e propria nebbia, un brusio di archi pianissimo, e dove a poco, come se ci venisse in avanti, se venisse verso di noi progressivamente, si fa largo questo elemento quasi di marcia. Il secondo, lirico in modo assolutamente spiegato, un vero canto ampio e bellissimo come ormai Dvořák ci ha abituato ad ascoltare. Si capisce perfettamente che l'afflato melodico è il cuore stesso di Dvořák, perché in questa esposizione sul secondo elemento si sofferma molto di più che non sul primo. Ascoltiamo quindi l'esposizione del primo movimento della quarta sinfonia. Ecco che progressivamente prende forma. Questo è un vero secondo elemento di primaria tematica. una brevissima transizione e tra poco si apre questo afflato lirico della secondaria tematica. Qui si aprirebbe, o si aprirà, un ampio sviluppo di cui tra poco parliamo. Sarebbe da far notare, ma questo richiederebbe un'analisi più serrata, che nella doppia esposizione della bellissima melodia della secondaria tematica che Dvorak ha fatto, ha messo in campo, soprattutto nella prima delle due, una sottigliezza di utilizzo dell'orchestrazione davvero notevole. Di solito, fino adesso faceva solo temi o soltanto di primi violini o di violini in generale, o soltanto di legni, o con raddoppi integrali. In questo caso invece c'è un sottile gioco per cui la melodia è unica, ma il colore cambia spesso, perché a volte è soltanto di archi, aggiunge qua e là un flauto oppure sostituisce con degli oboi, cioè il colore è cangiante durante la stessa esposizione melodica, segno ormai di una maestria raggiunta anche nel campo dell'orchestrazione. Il fatto che non si tratti soltanto di due temi, ma di due vere e proprie aree espressive, quasi due, non so, visioni del mondo, la marcia un po' eroica e il canto, si capisce dal fatto che adesso si apre appunto un vastissimo sviluppo in cui due elementi, pur rimanendo ben riconoscibili l'uno dall'altro, si alternano, si contrappongono, entrano l'uno nell'altro in modo così ricco, così ampio, che alla fine Dvorak rinuncia alla ripresa, in quanto i temi sono già stati nominati più volte, e rinunciando alla ripresa, quella classicità che ha mantenuto nella esposizione naturalmente si perde, diventa un primo movimento di sinfonia in cui l'ampiezza dello sviluppo e la sua frequente citazione dei temi viene a sostituire di fatto il ritorno tematico dell'inizio, quindi la ripresa. Come si diceva, nel secondo movimento, dalla agogica di andante sostenuto e molto cantabile, esplode più che trasparire l'amore di Dvorak per Wagner. Nella terza, nell'adagio della terza, avevamo fatto notare alcune pagine che chiaramente suonavano Wagner, suonavano Tannhäuser per la precisione. Qua si va ben oltre. Ricordiamoci che l'amore per Wagner era scoppiato, era esploso nel ventenne, ventiduenne Dvorak all'ascolto di un concerto a Praga nel 63 con Wagner alla direzione. Immagino quale impressione avesse fatto nell'animo di un giovane la visione di Wagner che dirigeva se stesso. In questo caso l'andante è dichiaratamente una serie di è un tema con variazioni, il cui tema però è una delle pagine più note di Wagner stesso, cioè il coro dei pellegrini di Tannhäuser. È un'opera in fondo precedente di 30 anni, grosso modo, rispetto a dove ci troviamo adesso. Quindi quasi di una musica, insomma, un po' contemporanea a lui. Noi adesso ascolteremo il tema e due delle variazioni, e noterete che fino a qui, fino alle prime due variazioni, nelle successive sarebbe un po' meno evidente, la reverenza per Wagner è tale che la linea melodica wagneriana resta pressoché immutata in entrambe le variazioni, tanto che all'inizio ci viene una sorta di vertigine, cioè crediamo di ascoltare Wagner direttamente, anche timbricamente tra l'altro. Ecco quindi il tema di Wagner, però rivisto, rielaborato parzialmente, ma insomma molto nettamente citato, il tema è le prime due variazioni dell'andante sostenuto e molto cantabile della quarta sinfonia di Dvorak. E adesso è la prima, sta per iniziare la prima variazione. Come sentite, la melodia rimane inalterata. Seconda variazione, tema ai violoncelli. Persino la veloce linea dei primi violini è wagneriana. In questo modo Dvorak, diciamo, paga il suo debito di riconoscenza dichiara il suo amore sconfinato e spudorato per Richard Wagner. Così, una volta fatta un'esposizione, in primo momento veramente abbastanza classica, anche se poi, ripeto, viene negata la forma classica evitando la ripresa. Il fatto, un tema con variazioni che è veramente un omaggio, è una si inchina alla bellezza dei temi wagneriani. Nel terzo movimento, che è lo scherzo, dalla agogica significativa di allegro feroce, esplodono le radici stesse di Dvorak, cioè il suo essere cresciuto sentendo, suonando nella trattoria del padre, nelle varie orchestrine di paesi in cui suonò, più musica popolare slava che non i classici Mozart, Beethoven, eccetera. Il rapporto di Dvorak con la musica popolare boema è così stretto, così radicato, che paradossalmente egli non ha mai avuto bisogno di citare temi popolari. In generale egli inventa temi, è paradossale dire inventa temi popolari, ma ne inventa di così plausibili in quanto è del tutto permeato da quella musica e l'ha suonata, ascoltata, eccetera. Ora, adesso ascolteremo l'inizio dello scherzo, vi è una breve introduzione, dopodiché il tema esplode, del tutto esplicito, sempre ottavato tra oboi, clarinetti e fagotti, come un vero e proprio coro popolare misto, che quindi per ottave, accompagnato dagli archi. Nessun pudore nell'essere così esplicito. Questa musica è carne della sua carne, quindi viene esposta con assoluto candore, con assoluta sincerità. Ascoltiamo l'inizio dello scherzo. Introduzione. Sta per arrivare il tema, eccolo. È chiaro che non ha paura di essere esplicito, soprattutto con questa ottavazione di legni che fanno veramente un coro che canta per ottave, perché sono uomini e donne, oppure uomini di estensione differente. Il trio dello scherzo, se mai fosse possibile, è ancora più esplicito in questo riferimento. Intanto lo spirito rimane assolutamente lo stesso, la cellula tematica che costituisce il trio è una variante abbastanza nettamente di quella dello scherzo stesso e viene esposta, noi ve ne facciamo ascoltare una porzione ampia, cioè perché? Per far vedere che non ha ancora di più che non ha paura, cioè c'è una triplice esposizione del tema in maniera sempre più esplicita fino a un vero e proprio effetto di banda, siamo praticamente nell'area di una danza slava fondamentalmente, e quindi se nel secondo movimento ha pagato un debito, no, ha espresso chiaramente la sua reverenza a Wagner, in questo caso esprime tutta la sua vicinanza e senza nessun ritegno alla musica popolare della sua terra. Ascoltiamo quindi il trio dello scherzo. La struttura è la stessa della melodia dello scherzo. Seconda esposizione. Progressivamente la banda si avvicina a noi ed esplode. ripartirebbe adesso lo scherzo. Però quanta, ascoltando, quanta freschezza, quanta sincerità, quanta semplicità in questo modo. Molti hanno fatto della musica similpopolare, non facendone parte però. In questo caso, con evidenza, Dvorak espone il suo mondo più profondo, e si sente chiaramente che una musica ci arriva in maniera diretta, così chiara, così fresca e così semplice. Arriviamo quindi al finale di questa sinfonia, in cui ritorna a comportarsi in una maniera già vista, cioè parte da una cellula assai semplice, anzi dovrei dire, la sentirete, una cellula assolutamente quadrata. Il minimo, diciamo, per una cellula tematica. Però mentre nel finale della terza sinfonia una cellula di questo genere aveva pervaso l'intero movimento in maniera un po' ossessiva, qua invece ci si comporta in maniera diversa, e cioè a un certo punto ci si apre a un vero e proprio, penso di poter dire, a una vera e propria seconda area tematica, diciamo un secondo tema, di esito, di sapore, di colore completamente diverso. Guarda caso, come Dvorak non sa fare a meno di fare, estremamente esplicita sul piano melodico, estremamente espressiva, c'è scritto dolce, molto espressivo. Non solo, ma anche in questo caso è evidente che crede molto nei suoi ampi afflati melodici, e gli piace farli delibare a lungo. Ascoltiamo questa prima parte del finale.
Thank you.
brevissima osservazione prima di chiudere. Avete sentito però che le due aree, le sue vere due aree espressive, un po' come successe nel primo movimento, ma ancora di più che non nel primo movimento, sono giustapposte per una notevole durata ciascuna delle due, la prima ritmica e ossessiva, la seconda con chiaro afflato melodico, come, proprio come due entità, due colori, due climi completamente diversi che adesso si svilupperanno. Dvořák ha conquistato definitivamente questa capacità di aprire climi espressivi e non ha paura di esporli, di sviluppare, di starcisi sopra, diciamo. Si chiude così tutta quella zona di sinfonie, tutte le quattro sinfonie di Dvořák, la prima era perduta però, che per anni e anni Dvořák non ha voluto considerare come tali. Ricordiamo che a lungo parlerà della quinta sinfonia come della sua prima sinfonia. Grazie al cielo poi ci ripensò, rivide le sinfonie e abbiamo così potuto ascoltare, vivere e sperare di poter ascoltare anche in pubblico anche la seconda, la terza, quarta sinfonia. Buona giornata ad Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 15 maggio 2021. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.